Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Una cosa interessante quando si entra all'interno del Museo di Sant'Eulalia è quella di partire dalle monete per poi ricostruire la storia all'interno di questa città.
Senza dubbio, perché le monete sono dei materiali molto interessanti anche perché sono oggetti piccoli. Alcuni di essi sono più piccoli dei bottoni. Hanno veramente tanto da raccontare. Innanzitutto sono l'espressione di una autorità politica, di uno stato, di un dominio, anche di un tiranno, per esempio, che magari ribellatosi a un'autorità, una delle prime cose che fa è coniare moneta, perché la moneta circola. La moneta è un messaggio propagandistico molto efficace, quindi per mandare un messaggio, nell'epoca in cui il social non esiste ancora, paradossalmente ciò che più è sociale in quell'epoca è proprio la moneta. E quindi trovare delle monete per gli archeologi, per gli storici, anche per gli storici dell'economia, naturalmente, è assolutamente importante. In questo caso, qui a Sant'Eulalia, ci troviamo di fronte a un tesoretto di monete che aveva una valenza rituale, perché è stato ritrovato all'interno di un tesaurus, cioè un tempio o parte di un tempio che gli archeologi hanno interpretato come legato a un rituale all'interno del quale era prevista l'offerta monetale. Quindi l'inserimento della moneta in una cavità realizzata artificialmente all'interno di un blocco monolitico calcareo che è ancora adesso visibile ed è una delle zone più suggestive, senza dubbio, dell'area archeologica di Sant'Eulalia.
Sulle monete ci sono diverse raffigurazioni. Andiamo a scoprire quelle che risultano essere le più frequenti e di quale epoca andiamo a parlare.
Dipende dalle epoche. Una cosa che va detta è che il tesoretto all'interno del Thesaurus comprende monete dal III secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Quindi abbiamo centinaia e centinaia d'anni. Questo è molto interessante perché ci fa capire anche quanto dura il gesto di creare l'offerta monetale e quanto può durare nel tempo anche la devozione legata a questo oggetto. Le raffigurazioni quindi cambiano a seconda dell'età. Per esempio, all'interno del campione monetale si intende, ci sono monete databili al II secolo a.C. in piena età repubblicana romana che portano con sé il messaggio che questo stato ambizioso, già consapevole della propria potenza, voleva veicolare attraverso la sua monetazione. Per esempio l'utilizzo della trireme, che è un messaggio che simboleggia la potenza navale di Roma che acquisisce anche nel corso delle varie battaglie con Cartagine, storica rivale, no? Pensiamo alle guerre puniche. Di fatto, noi lo studiamo anche a scuola, che la potenza navale romana si è sviluppata proprio raccogliendo la sfida con Cartagine, quindi era un messaggio da veicolare, appunto, di cui andare orgogliosi e che doveva essere propagandato, se così si può dire, non solo dentro Roma, ma anche agli stati con cui Roma andava a interagire. Naturalmente la moneta doveva essere legata all'amministrazione, ma doveva anche essere legata alla divinità, al fatto che l'amministrazione andasse di pari passo con la divinità, e dunque molto spesso noi nelle monete troviamo anche appunto immagini divine, e spesso e volentieri queste immagini coincidono proprio con la città stessa, tant'è infatti che in certe monete è presente la versione divinizzata, personificata proprio della dea Roma, raffigurata come una giovane però con l'elmo, quindi un messaggio ancora di aggressività e di espansione, legato appunto a questa idea di un'autorità che per espandersi, per commerciare, per farsi vedere con le altre omologhe autorità, utilizza tutti i messaggi possibili.
La moneta ha anche un valore interessante rispetto al potenziale d'acquisto. Analizziamo in questo tesoretto quelle che potevano avere più valore anche in relazione alla loro epoca.
Occorre fare una piccola premessa per il fatto che noi oggi abbiamo una idea di spendibilità differente da quella del passato, perché noi oggi abbiamo in qualche modo una moneta, un denaro, la cui valenza si deve a un'autorità come per esempio la Banca Centrale Europea. Però se noi prendiamo per esempio una moneta da un euro, noi sappiamo che la BCE ha detto che quella moneta vale un euro, ma il metallo utilizzato per realizzarla non vale un euro, vale molto meno. In antico non era così. In antico c'era un fortissimo, quasi paritario rapporto tra l'utilizzo del metallo e il peso della moneta, quindi calibrato al valore del metallo stesso. Quindi per capirci, certe monete all'inizio potevano pesare anche 120 grammi, 50 grammi, a seconda appunto del taglio che il metallo che si ricavava, diciamo, dall'utilizzo del metallo, e quindi poi questo andava a influenzare il valore della moneta. Per capirci, una moneta come un asse classe del secondo secolo avanti Cristo, per esempio, poteva valere quanto una banconota da 50 euro attuale. Si trattava di monete molto importanti e con un discreto potere d'acquisto. E questa è una cosa interessante per l'archeologo, perché dire che in un thesaurus sono state trovate delle offerte monetali è abbastanza generico. Capire il tipo di moneta fa anche capire, di rimando, quanto colui o colei che a suo tempo gettò quell'offerta ci credeva, anche perché diciamo che la volontà quindi di fare un'offerta effettivamente sincera si traduce spesso e volentieri nell'utilizzo di una moneta potente. Allo stesso tempo non bisogna neanche dimenticare che questi erano rituali, per così dire, comunitari, cioè era una cosa buona per la società del tempo farsi vedere e far sapere di essere delle persone generose, che erano molto attente alla sfera religiosa, nella propria famiglia, nella propria comunità, farsi vedere appunto nel dare offerte sostanziose. Quindi anche qui l'offerta monetale è sì un aspetto legato appunto alla ritualità, nel senso più religioso del termine, ma anche legato alla convenzione sociale.
Parliamo del rito che veniva utilizzato e se si conosceva l'auspicio che si poteva utilizzare dalle persone dell'epoca. Anche noi utilizziamo il lancio della moneta all'interno dei luoghi ritenuti sacri. Oggi come allora veniva utilizzato.
In passato ci si rivolgeva agli dei per ottenere di solito una grazia. Naturalmente a seconda di chi chiedeva la grazia si chiedeva un favore o una possibilità più o meno grande. Si facevano per esempio grandi sacrifici perché le battaglie avessero buon esito, oppure si facevano delle domande al dio affinché gli imperatori avessero buona vita. Per esempio ci sono delle monete dove nelle monete stesse ci si rivolge alla buona sorte affinché l'imperatore che ha appena compiuto 10 anni di regno ne faccia altri 10 in salute. Quindi il mondo antico era costantemente votato alla volontà, alla possibilità di stare bene, di essere appunto circondati dal benessere. Nel caso delle offerte monetali non c'è tendenzialmente una risposta, nel senso che possiamo immaginare, ecco, immedesimandoci nella società antica, che il gesto rappresentato, ecco, dall'offerta monetale potesse essere legato, se a farlo era magari un privato cittadino, magari il buon esito dei propri affari, il buon esito della propria salute, oppure un augurio affinché la propria famiglia avesse un benessere in termini economici, salutiferi, oppure la possibilità che la propria moglie o la propria figlia o sorella, magari incinta, avesse poi il bambino senza complicazioni, per continuare quindi ad avere una prole, diciamo, sana e numerosa. Tanti aspetti che sono anche suggestivi nel momento in cui poi l'archeologo va a tradurre quello che trova in termini proprio della società del tempo.
Un aspetto interessante di questo sito è quello del thesaurus, perché al suo interno c'era un tesoretto di valore. Vediamo come veniva tutelato e preservato.
Essendo un gesto rituale, era proibito solitamente far in qualche modo arrabbiare la divinità rubando le offerte. Tant'è che, questa è una piccola digressione, successivamente quando le monete verranno inserite anche nelle tombe, per esempio, ci saranno delle leggi specifiche che dapprima vieteranno di rubare le monete dalle tombe. Successivamente vieteranno addirittura di metterle, proprio per evitare che, insomma, vengano rubate successivamente. In questo caso, il fatto di trovarsi in una struttura templare, o in parte di essa, che originariamente aveva evidentemente dei muri che la circondavano e che limitavano lo spazio con una soglia, verosimilmente, può far pensare che l'area fosse protetta e che quindi non ci fosse il problema o il pericolo di un furto. Fermo restando che, ripeto, la ritualità del gesto proteggeva in qualche modo queste monete.
Questo spazio era aperto 24 ore su 24.
Non possiamo garantire sulle modalità di apertura, naturalmente, però se volessimo immaginarlo, dobbiamo immaginare una struttura quadrangolare, rettangolare, quindi con dei muri realizzati in blocchi di pietra calcarea, dei quali peraltro rimane la base in parte intorno proprio al nucleo del thesaurus vero e proprio, e dovendo immaginare poi un tetto, possiamo immaginarlo con tegole, simile magari a quelli che poi troveremo in altre parti della Cagliari repubblicana e imperiale, o semplicemente anche l'area di Santa Eulalia.
All'interno di Santa Eulalia abbiamo un altro spazio davvero bello che ci fa catapultare in un altro ambiente della città, una porticus monumentale.
Una opera d'arte meravigliosa, perché in qualche modo le condizioni in cui è stata riportata in luce e le sue condizioni attuali, cioè all'interno dell'area archeologica e sotto la chiesa attuale di Santa Eulalia, permettono al visitatore di individuare un quartiere tardo romano perfettamente conservato e al di sotto di una città contemporanea che vive ancora oggi.
magico.
È un colpo d'occhio sicuramente notevole. La Porticus è un complesso monumentale, evidentemente, la cui lunghezza si estende per 24 metri e raggiunge anche una larghezza di 8, quindi dobbiamo immaginare evidentemente una grande monumentalità che è coerente effettivamente con la struttura, poiché si tratta di un monumento, di quello che noi potremmo immaginare, tradotto in termini attuali, come una grande piazza con un monumento centrale, un grande spazio pubblico. È uno spazio che tra l'altro non è in qualche modo fine a se stesso, ma è anche progettato per essere parte integrante della comunità, poiché per esempio nello spazio pavimentale, nel piano pavimentale che si trova tra le colonne e la parete proprio della Porticus, si trova ancora oggi l'imboccatura di una cisterna, che quindi era fondamentale per la canalizzazione delle acque piovane e dunque era legata a delle necessità che noi possiamo immaginare funzionali alla vita quotidiana di una città, non solo una città come Cagliari, quindi purtroppo flagellata periodicamente dalla siccità, ma anche in generale di una città tardoromana che allora come oggi aveva tante necessità. E quindi questa, diciamo, complessità archeologica è molto interessante, perché ci dà l'idea proprio della serie di attività e dei vari attori, ecco, che agivano in questo contesto. Un altro aspetto importante nella Porticus è che si è conservato anche il piano pavimentale, che è realizzato in frammenti di calcare legati appunto con un legante cementizio che ancora oggi si può vedere, diciamo, in gran parte della sua estensione. Quindi un dato, ribadisco, storico molto interessante, molto importante, che ci permette di avere dei dettagli fondamentali nella ricostruzione poi di questi spazi. La Porticus era dotata anche di una canalizzazione al di là dello spazio colonnato, che era legata al passaggio dell'acqua, quindi anche con una idea di spazio monumentalizzato non solo dall'architettura ma anche dal passaggio, quindi di questa acqua corrente. Dobbiamo quindi immaginare uno spazio appunto anche con un buon colpo d'occhio da questo punto di vista.
Sicuramente questo era un luogo di ritrovo della vecchia Cagliari. Cosa potremmo immaginare da tutto ciò? Ci sono diverse pietre che non fanno più parte di una struttura unitaria. Abbiamo parlato di un luogo di ritrovo, ma capiamo meglio quali erano gli interessi della Porticus.
Dobbiamo immaginare tante attività, soprattutto in un ambiente a destinazione pubblica: persone che passeggiano chiacchierando, bambini che giocano, mercanti che hanno i loro banchetti di legno in cui vendono appunto i loro prodotti, dai prodotti alimentari alle stoffe, alle ceramiche. Quindi un ambiente dove in qualche modo, se immaginiamo la colonna sonora, ecco, di questa struttura, possiamo immaginare il rumore che è quello un po' del mercato, no? Quello che, trasponendo nella Cagliari attuale, potrebbe essere per esempio passeggiare in via Manno, passeggiare nella piazza Ienne. In realtà, che appunto, se noi ci immedesimiamo, sembra che le realtà attuali somiglino a quelle che noi possiamo ricreare qui. In realtà è il contrario, nel senso che allora come oggi la città vive e tutte le attività legate appunto alla vita degli abitanti hanno dei rumori, dei clamori che fanno capire appunto la complessità, per l'appunto, insediativa del sito.
All'interno di questo spazio abbiamo parlato di un luogo dove si poteva raccogliere l'acqua, che poteva essere disponibile per tutti.
Attenzione alle acque, intesa proprio come attenzione alle infrastrutture idriche, era fondamentale per le città. Era legata all'amministrazione cittadina, che naturalmente doveva, ancora una volta, allora come oggi, sovrintendere al suo effettivo funzionamento. C'erano delle regole, però se noi immaginiamo delle cisterne, tra virgolette, piccole o quantomeno funzionalità cittadina come queste erano delle cisterne in qualche modo pubbliche. Noi lo sappiamo perché, tra l'altro, all'interno di questa cisterna, che è larga alla base fino a 5,40 m e profonda 6 m, quindi una struttura abbastanza imponente, all'interno, dicevo, sono state trovate diversi tipi di anfore. E evidentemente la varietà di queste anfore è utile per capire anche le diverse persone che di volta in volta andavano ad attingere l'acqua, un po' come oggi a una fontana pubblica arrivassero tante persone, ognuna con il suo bicchiere, e magari proveniente dalle proprie dimore, no? Senza necessariamente avere un punto in cui prendere i bicchieri tutti uguali, ecco. È interessante tra l'altro vedere che molti reperti, molte anfore trovate sul fondo della cisterna sono state trovate lì proprio perché nell'attingere l'acqua potevano rompersi, e questo è un dettaglio che si ricava anche dal fatto che l'imboccatura della cisterna presenta dei negativi che sono i segni delle funi che venivano utilizzate per legare l'anfora e calarla all'interno del vuoto per prendere l'acqua. Evidentemente a volte si rompeva la fune, a volte poteva rompersi l'anfora, e quindi però, volendo interpretare. Ecco, questi dati dal punto di vista archeologico è utile perché ci dà l'idea proprio di come avvenisse il processo, quindi di captazione di queste acque. La cisterna ci ha raccontato anche un'altra storia, un po' meno allegra sotto certi punti di vista, poiché all'interno erano contenute, oltre ai frammenti di anfore, anche uno strato molto potente, molto alto, di detriti derivanti da un crollo. E quindi non c'erano solamente dei frammenti ceramici o anforici, ma anche frammenti di intonaco, per esempio, frammenti della copertura del tetto. E questo dato è stato utile per capire che a un certo punto la porticus ha subito un danno, e questo danno si è poi rivelato materialmente in un crollo. Però i cittadini non si sono arresi, hanno deciso che parte della porticus, almeno parte di essa, doveva essere rifunzionalizzata, quindi hanno sgomberato il crollo rovesciandolo dentro la cisterna. Naturalmente questo è andato a discapito della cisterna, che non ha potuto più essere utilizzata come tale. Dunque hanno deciso di chiuderla prendendo un blocco di calcare e adattandone la forma affinché diventasse né più né meno un tappo. Ed è infatti così che è stata trovata dagli archeologi, tappata. Poi, una volta rimosso l'elemento litico riadattato come copertura, è stato possibile scavare progressivamente l'interro e scoprire tutti questi dettagli, ragionando naturalmente al contrario, poiché nella metodologia archeologica lo strato che io vado a rimuovere sopra, per così dire, il livello più superficiale, è ragionevolmente quello più vicino a me. Più vado giù, più vado in antichità. Perciò il primo strato che è stato trovato subito dopo la rimozione della copertura era lo strato di detriti, dopodiché a livello base della cisterna è stato possibile trovare appunto i frammenti anforici che sono stati restaurati e ricomposti, e oggi è possibile vederli proprio al lato della cisterna nell'area archeologica di Sant'Eulalia.
Nella pavimentazione del colonnato si apre la bocca di una cisterna a bottiglia, profonda 6 metri e larga la base 5,40 metri, su cui ancora si vedono i solchi lasciati dalle funi per la raccolta dell'acqua, impermeabilizzata. Al momento del ritrovamento appariva chiusa da un tappo di pietra. Al suo interno sono stati rinvenuti vari materiali riferibili sia al primo utilizzo, i frammenti delle anfore per attingere l'acqua, sia al momento del cambio d'uso, fra cui frammenti di un salvadanaio e gruzzoli monetali. Le monete non superano la metà del V secolo e mancano quelle di epoca vandalica. Potrebbe essere stato il timore dell'arrivo dei vandali a far utilizzare come ripostiglio la riserva idrica.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.